Quando parliamo del rapporto chiesa e società, non dobbiamo sovrapporci all'altro grande e classico tema di studi, cioè i rapporti tra chiesa e Stato, anche se appunto chiesa e società è un aspetto chiave e fondante. La logica concordataria sarà quella che attraverserà tutto l'Ottocento, e non vi enumero tutti i concordati fatti, ma in qualche modo la Chiesa restava il grande ambito ideale e fattuale su cui la Chiesa cercava sempre di regolare spazi di azione, di funzionamento, con una logica che si adattava di volta in volta ai paesi, alle singole realtà di nazioni, quindi di tradizioni e di stati o di principati, no? Quindi era uno strumento che si poteva calibrare sulle singole realtà, sulle prassi, sulle tradizioni, sulle mentalità sottese e anche sugli atteggiamenti dei governi verso la Chiesa. Ma è chiaro anche che se un sistema che prendeva molto, nel senso che si vedeva riconosciuti alla Chiesa molti spazi, evidentemente anche la controparte doveva lasciare ampi margini di interferenza, se non proprio di ingerenza nella vita della Chiesa. Si pensi soltanto, appunto, per ricitare Rosmini, forse, le mediazioni sulle nomine dei vescovi, che in molti casi erano proprio voluti. Non dico imposti, ma insomma si ragionava sempre su più candidature, ma è chiaro che la tipologia dei candidati rispecchiava i desiderata dei vari governi, delle varie realtà, delle varie situazioni storiche. Infine c'è da dire che vari problemi che avevano attraversato e posto in grande difficoltà molti vescovi. Ad esempio in Francia c'è la tradizione gallicana o la tradizione giansenista, in qualche modo si cercava di superare queste difficoltà o proprio sulle persone oppure con sistemi che in qualche modo riducessero queste autonomie degli spazi di manovra, perché ad esempio, col cattolicesimo francese, questo sarà un tema sempre molto presente. Il pontificato di Pio IX viene sempre considerato, come vedremo meglio, come il momento di maggior distacco tra Chiesa e società, una società che evidentemente puntava a veder riconosciuti quei principi moderni, quei principi dell'89, come si chiamavano, che si volevano vedere riconosciuti nelle varie costituzioni, nei vari paesi europei, fino allo statuto per parlare di casa nostra. Quindi c'è da sottolineare uno scontro di mentalità tra chi era nemico di ogni forma di laicizzazione o all'idea, considerata quasi blasfema, di vedere riconosciuta un'uguaglianza di principio tra le religioni, ma soprattutto un'uguaglianza di fatto che poteva essere tollerata, ma mai, mai ammessa tra tutte le tradizioni cristiane. D'altra parte, si veniva da secoli di stretta unione tra Chiesa e Stato, e quindi, forse principati dovremmo dire, era ovvio che si guardasse a quel modello, no? E poi sotteso a tutto ciò, che nella mentalità di Pio IX e di molti vescovi del suo tempo, si pensava al contrario a un ruolo guida per la Chiesa nei confronti della società, questa idea di una Chiesa societas perfecta che ispirava sempre rapporti, ruoli, che insegnava anche una idea ordinata di società e di rapporti sociali che dà un senso a tutto, una società che deve essere quindi intrisa dei principi cattolici grazie allo spazio lasciato alla Chiesa, quindi in un ruolo riconosciuto dallo Stato, appunto, magari attraverso una forma pattizia quale il concordato. E quindi assistiamo in questi anni a una specie di paradosso, perché quegli stessi movimenti liberali così pronti a abolire privilegi, pensate al foro ecclesiastico che era un'antica eredità, erano però gli stessi movimenti liberali che negli atti di governo rivendicavano la superiorità dello Stato nei confronti della Chiesa, no? Percorrendo così quelle che erano state le tradizioni del giurisdizionalismo o del regalismo. O ancora più nel personale, pensare che in nome della libertà si colpiva molto spesso la libertà di chi voleva vivere in una famiglia religiosa, ad esempio, o facendo una vita contemplativa. E questo invece, con tutte le polemiche sugli ordini religiosi cosiddetti passivi, evidentemente non si tollerava, non si considerava possibile, e soprattutto poi si passò a un feroce incameramento di questi beni, privatizzandoli in qualche modo e in qualche modo riducendo al nulla i beni che erano in fondo secolari eredità delle più svariate origini. Sul tema della libertà è molto interessante la figura del padre Tapparelli, che è un fratello di Massimo D'Azeglio, gesuita, una grande figura che scrive uno dei primi, si cita sempre Pasquale Stanislao Mancini come nascita del diritto internazionale, con la sua prolusione quando prende la cattedra a Torino sulle nazionalità, e non si parla mai di Tapparelli, che scrisse un libro anzi più arguto secondo me di quello di Mancini, proprio sul tema delle nazionalità. Tapparelli che scrive il saggio teoretico di diritto naturale e poi il saggio sulla rappresentanza delle forme di governo, adesso il titolo non lo ricordo bene. Ma Tapparelli è una grande figura proprio perché, per la sua storia, ma anche perché incarna quel passaggio tra un'apertura iniziale rivendicata, cioè sul fatto di contemperare tutta questa spinta verso la libertà e la Chiesa, e poi, visti gli esiti di questa lotta politica e anche militare, il richiudersi, il fare una specie di ammenda per aver lasciato andare troppo avanti queste idee, che invece dimostravano le cattive intenzioni di chi era dall'altra parte, no? E c'era tutto il tema della libertà che lui discute a lungo con il suo superiore dei gesuiti, padre Rotan, sul tema della libertà, cioè se lasciando la libertà, noi lasciamo la libertà sia per la verità ma anche per l'errore, con tutti i mali che poteva portare con sé, e che la storia recente, soprattutto in Italia, si pensa alla Repubblica Romana, che viene vista come fonte di tutti i mali possibili e immaginabili, avevano dimostrato, come dire, l'intrinseca impossibilità tra quella libertà razionale e la tradizione della Chiesa, che aveva invece la sua libertà in qualche modo, il suo deposito. Questo incontro non aveva portato a nulla, perché si era imposta, come dire, la forza dei rivoluzionari, e questo dimostrava una volta di più che anche i cattolici liberali e quella tradizione in fondo rischiavano, nel peggiore delle ipotesi, di altro non essere che una sorta di quinta colonna del nemico, perché anche questo c'è da dire, che in questa lotta così dura, che vedrà per la Chiesa spoliazioni, dispersione di ordini religiosi, vendite di beni, appropriazioni di beni, eccetera, sarà proprio una lotta durissima che loro dovranno subire, sempre più prendere a piede quest'idea della Chiesa come cittadella assediata, come baluardo da difendere a tutti i costi. I cattolici liberali molto spesso saranno indicati come appunto le quinte colonne del nemico che inconsapevolmente o meno lavorano per loro, per il trionfo degli empi. Il concordato quindi restava nei paesi di più antica cristianità il mezzo per puntare al ripristino di uno stato confessionale, un disegno in qualche modo che risultava essere un po' utopistico o se vogliamo anacronistico, visto ormai il percorso che le idee riformiste avevano ormai svolto e percorso nelle società europee praticamente dappertutto. Quindi era un mostrare, come dire, un limite di comprensione storica rispetto a questi temi, a questi argomenti. Altra cosa invece quando si parla della pastoralità di Pio IX e quindi caduta su tutta la Chiesa del suo tempo. Il ruolo di Pio IX in questo fu molto importante perché innanzitutto si mosse per una vera riforma del clero, sia negli ordini regolari fin dal 1846 con la fondazione di una congregazione di cardinali, De Statu Regularum Ordinium, dove in pratica si ribadisce l'importanza dell'admissio con molta severità per non avere appunto regolari frati che non fossero all'altezza o che fossero lì solo per dovere di famiglia, con dei voti semplici che di lunga durata che anticipassero i voti solenni. E questo per favorire una precisa selezione. E i primi a essere contrari a questo furono molti generali di molti ordini religiosi, perché creava una serie di contraccolpi anche di ordine, come dire, economico e quindi di sopravvivenza di questi ordini. Si pensi ad esempio al problema del peculio personale, cioè se i giovani novizi o anche potessero avere il proprio peculio. Poi il tema della vita comune, che era molto sentito come condizio per questi ordini, e che fin dal tempo di Napoleone avevano visto molti ordini religiosi dispersi e quindi con una grande difficoltà nel ricomporsi, nel riavere i propri beni. Pio IX, questo fu un riformatore che si impose con la sua fermezza, perché Pio IX, appunto, nel carattere era molto affabile, ma anche molto deciso. Quindi si capisce bene come in un'epoca in cui questi ordini venivano dispersi con gran facilità, in questo modo si favoriva il legame col centro, con Roma, e l'influenza di Roma su questi ordini religiosi, su queste famiglie religiose. E non dimentichiamo che queste leggi eversive saranno ripetutamente, 1855, 66, 73, ripetutamente. La riforma del clero sarà anche nei confronti del clero secolare, perché ci sarà un controllo dei vescovi, ovviamente una grande pressione sui vescovi per avere un clero sempre più selezionato, estraneo alle lotte politiche e impegnato invece sul fronte pastorale, della pastoralità. Il discorso del controllo da parte di Roma, dell'influenza da parte di Roma, lo si vede con la fondazione a Roma, appunto, di tutta una serie di seminari di grandissima qualità, di alto livello, ad esempio con il seminario romano che viene fondato, il seminario per il clero nordamericano, poi per quello latinoamericano, e poi il seminario francese e poi il famoso seminario lombardo. Questo per avere un clero più solido, più legato a Roma, e quindi anche qui torniamo al tema dell'intransigentismo e dell'ultramontanismo, cioè questi seminari saranno una fucina per molti episcopati che evidentemente, avendo trascorso questi passaggi a Roma, magari anche come docenti, davano garanzie di legame, di fedeltà fuori discussione. O per contro, se con il clero c'è questo tipo di impostazione, confronto del mondo laico, il discorso è diverso perché al contrario, nel rapporto con la società, i laici qui vivevano una sorta di isolamento, perché è chiaro che si privilegiava il ruolo sacerdotale, il ruolo episcopale, in un senso anche molto gerarchico, no? Ma anche questo dimostrava una specie di distacco culturale nei confronti della società, dove ormai, insomma, si voleva farsi sentire. Quindi sul lungo periodo sarà un clero sempre più fedele a Roma, sempre più come dire, legato a filo doppio, senza troppo spazio per le spinte centrifughe, che al contrario potranno arrivare da altre tradizioni locali, in qualche modo, non so, penso alla Francia, sempre la tradizione gallicana, che comunque darà molti, vari, alcuni vescovi. Ci sono poi tre momenti nodali allora del pontificato che adesso analizzerò, che sono nel 1854, passaggio del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, il sillabo dell'enciclica Quanta Cura e poi il Concilio Vaticano I.